neoliberismo o turbocapitalismo ovviamente li sta schiacciando, loro forse per la prima volta ne sono consci e si è incrinato il mito fordista, insomma, del buon lavoratore col suo stipendio, la casa di proprietà, i figli al college. Perché? Perché ovviamente la casa sono venuta a sequestrare, il college te lo sogni perché ovviamente non hai più affidamento in banca e quindi non puoi mandare tuo figlio al college, il lavoro, altro che operaio o lavoratore, è sempre più precario. E sempre, diciamo, anche dice, ma tu non hai detto che stanno vendendo? Sì, come occupazione è vero, cioè si trova facilmente lavoro, però poi bisogna vedere, insomma, anche il tipo di lavoro, quello è un altro capitolo. Però d'altra parte, insomma, ci sono anche segnali positivi. L'interrogazione qual è finale? Com'è possibile che queste cose accadano contemporaneamente nello stesso posto? Cosa hanno in testa gli americani al di là delle caricature che ne facciamo noi nei media? E queste sono due domande a cui Francesco Costa in Frontiera, edito da Mondadori, cerca di rispondere. E, insomma, mi sa proprio che lo chiamerò per darci una risposta direttamente qui a Book Notes. È arrivato il momento di una breve pausa musicale, dalla quale tornerò solamente per fare i saluti finali. E, insomma, mi vado a, come dire, a basare su un tormentone di questi giorni, l'avete sentito, da Sanremo in poi ha spopolato. Personalmente trovo un buon cantante, una bella voce, una voce interessante, e tutto sommato non mi dispiace andare a sentire Mahmood con questa sua tuta gold.
Se partirò a Budapest, ti ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba. Non cambierai e non cambierò, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un rave. Maiali ancora sui denti, blue jeans, non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza, noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a rincorrere.
Cinque cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi basterà, ricorderò i gilet neri pieni di zucchero. Cambio il numero.
Cinque cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Dov'è la fiducia diventata rida? È come l'aria del Sahara. Mi raccontavi storie di gente senza dire mai il nome, come l'amico.
Cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi basterà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero. Cambio il numero.
Cinque cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Ti hanno fatto bene le offese, quando fuori dalle medie le ho prese, ho pianto. Dicevi ritornate nel tuo paese, lo sai che non porto rancore, anche se papà mi richiederà di cambiare cognome. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi basterà, ricorderò i gilet ripieni di zucchero. Cambio il numero.
Cinque cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ed ecco con Tutta Gold, beh, un pezzo veramente street, un pezzo che non, in un certo senso, in un certo senso non sanremese, mettiamola così, ecco. Mahmood ha voluto portare nel mainstream e nel mainstream anche di tipo nazional popolare, insomma, perché poi le tematiche trattate in Tutta Gold, anche se con una vena di romanticismo, però insomma gli impicci, gli affari delle strade, del barrio, insomma, ci siamo ormai abituati da anni con la trap e tutto quanto. Portarli però su un palco nazional popolare è stata oggettivamente una novità, declinata poi con la voce di Mahmood, che è molto particolare, come dicevo prima, eccetera eccetera. Siamo tornati in diretta, Valentino De Luca per Book Notes, pagine di radiofonia, e la trasmissione che porta i libri in radio attraverso la voce degli autori. Questo giovedì non c'è stata la voce di nessun autore in particolare, vi siete sorbiti la mia, spero che un po' vi abbia fatto piacere, e però abbiamo parlato del libro di Francesco Costa, Frontiera, su gli Stati Uniti d'America, che periodo stanno vivendo, insomma un periodo di passaggio molto particolare che merita una chiacchierata. Quindi Francesco, se mi stai sentendo, ecco, di qui a breve ti contatterò per farci una chiacchierata su questo tuo Frontiera. Il tempo è giunto, il momento di passaggio di consegne, no, tra gli Stati Uniti e la Cina, ma tra Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni. L'amico e collega Alessio Ramaccioni è arrivato, per cui finisce Book Notes e inizia Block Notes. Mi raccomando, non vi confondete, sono due cose diverse. La trasmissione Block Notes di Ramaccioni è una trasmissione che si occupa di attualità politica e approfondimento. Insomma, chissà questa sera di cosa ci parlerà. Qualcosa mi dice che attratterà forse l'Ucraina e un po' il giro che sta facendo Zelensky per, come dire, coinvolgere quanto più possibile, quanti più paesi possibili nella battaglia contro la Russia, che magari sta vivendo un periodo a lui non favorevole, e dal punto di vista militare e poi di conseguenza anche dal punto di vista di immagine. Insomma, staremo a sentire un po' Alessio Ramaccioni che tipo di analisi fa, e soprattutto magari se la farà con qualche ospite, con la presenza di qualche ospite. Book Notes torna giovedì prossimo, sempre alle ore 21. Questa trasmissione, ma tutte quante le interviste che io faccio, potete sentirle su radiocittaaperta.it. Basta che cercate il programma Book Notes, insomma vi appaiono tutte quante. Io vi lascio le trasmissioni di cittaaperta.it, vi rimando a giovedì prossimo, e insomma mi raccomando, fate sempre i bravi, ma non troppo. Scherzo, ciao.
RadioCittaAperta.it, la tua radio online. RadioCittaAperta.it, la tua radio online.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaaperta.it, oppure vai su www.radiocittaaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.
...1965... i Beatles suonano a Roma. ...1970... viene approvato lo Statuto dei Lavoratori. ...1983... Vacanze di Natale si classifica al 9° posto della stagione cinematografica italiana, battuto ingiustamente da Flashdance. 1992. Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato. Comincia Mani Pulite. 2002. Gli After Hours pubblicano Quello che non c'è. 2012. Nicolas Vaporidis e Giorgia Surina si sposano nella meravigliosa cornice di Mykonos. Oggi, Radio Città Aperta lancia la nuova app. Scaricala dagli store Android o Apple. E se accendi il Bluetooth, puoi ascoltarci anche in macchina. Puoi sempre ascoltare Radio Città Aperta, ma da oggi puoi ascoltarla sempre.
Un saluto a tutte e tutti, questa è Radio Città Aperta, questo è Block Notes, appunti di contemporaneità, lo spazio in diretta per l'ultima volta il giovedì dalle 22 alle 23, dalla prossima settimana ci sposteremo al martedì dalle 14 alle 15, ripetiamo, per lo spazio in diretta, e poi in podcast su radiocittaperta.it, su YouTube, cercate Block Notes, appunti di contemporaneità. 19° episodio di questa stagione 2023-2024, 19° episodio che si intitola I fronti della guerra. Parliamo non una ma ben di due guerre. Ovviamente quali sono le due guerre? Che in realtà ce ne sono molte di più in giro del mondo, però si parla di due guerre perché sono le due guerre che coinvolgono in qualche modo l'Occidente, cioè quella in Ucraina che è iniziata, ma poi vedremo che non è così, cioè l'abbiamo già visto mille volte, però diciamo un po' il senso della puntata di oggi è questa qui, no? Lavorare un pochino su quello che viene raccontato, su quello che viene descritto, sul ruolo che abbiamo noi come italiani, come europei in questi contesti e poi quello che è veramente, no? Quindi 24 febbraio 2022 e 7 ottobre 2023, le guerre dell'Occidente. Ne parliamo col giornalista Alberto Fazzolo. Dove sei? Qui. Ci sei, Alberto?
Buona serata, sì,
eccoti,
sono qui.
Eccoti qua. Alberto Fazzolo, chi segue la Città Aperta da tanto tempo, cioè, ormai un po' tanto tempo, però se lo ricorda molto bene perché ha fatto parte di questa redazione per tanti anni, un po' di tempo fa, interviene spesso in Block News, avete sentito spesso, e l'avete anche visto in televisione recentemente, perché è stato uno dei volti che è intervenuto per cercare di ristabilire un pochino l'equilibrio informativo sulla guerra in Ucraina, appunto. E poi naturalmente ci ricordiamo molto bene del modo in cui venne trattata quella parte dell'informazione, ma anche della società e della politica, che si opponeva, no, all'interventismo armato nei confronti della guerra in Ucraina. Vabbè, poi questo è un altro discorso. Allora, se uno ti dice che la guerra in Ucraina è iniziata il 24 febbraio 2022 e quella, diciamo, è il problema fra Israele e Palestina il 7 ottobre 2023, tu cosa fai? Tre possibilità: gli dai una capocciata, ti metti a ridere, oppure cerchi di spiegargli qualcosa. Scegli.
Beh, prima di rispondere a questa domanda io farei un'altra quantificazione temporale, che direi che quel po' di tempo a cui facevi accenno tu, di quando stavamo insieme alla Radio Città Aperta, erano 20 anni fa.
Vabbè, quindi non calchiamo la mano, non calchiamo la mano su questi dati anagrafici, che poi se erano 20 anni fa vuol dire che tutto sommato noi non siamo più dei ventenni. Diciamo così, volevo evitare questa amara riflessione. Però effettivamente
ci sentiamo,
sì,
ancora, quindi vale.
Vale sempre. Comunque, tra l'altro, Alberto, insomma, ci siamo incrociati a uno dei delle tante, tantissime, devo dire, dal mio punto di vista, insomma, proprio appunto 20 anni fa, quando stavamo insieme qui in radio, si parlava della difficoltà, no, con la quale uscivano fuori le notizie che parlavano di Palestina, i momenti di protesta anche nelle piazze. Adesso questa tragedia, questo genocidio, questo massacro sta mobilitando per almeno questa è la mia impressione, puoi anche dirmi che non è così dal tuo punto di vista, che mi sto sbagliando, sta mobilitando molto e sta mettendo veramente al centro del tavolo questo dramma che si protrae da decenni. Ecco, questo è un po' partiamo un po' da questo, dalle mobilitazioni.
Sì, in realtà le mobilitazioni sono davvero tante. Dal 7 ottobre il Ministero degli Interni stima che siamo sulle 6-700, sparse su tutta Italia, tra grandi, piccole manifestazioni, spontanee, autorizzate, no. Quindi il dato numerico delle mobilitazioni è particolarmente confortante, vuol dire che c'è un sentimento forte, una voglia di far sentire una voce diversa su quella che è la narrazione dominante e la posizione su cui si sta cercando di adagiare questo paese. Tuttavia c'è da rilevare che le iniziative particolarmente partecipate, con le centinaia di migliaia di persone, quelle che vedevamo sì 20 anni fa e di cui Radio Città Aperta era la promotrice, perché ricordiamolo che era il soggetto che ha promosso il Forum Palestina, che è il soggetto, quindi la realtà che ha fatto le manifestazioni, quelle davvero immense durante la seconda intifada, ecco, quei numeri non ci sono più, e non ci sono più per una serie di ragioni. Indubbiamente incide la fase storica, le manifestazioni molto partecipate sono sempre di meno, anche se non sono assenti dal panorama politico italiano. Ricordiamo che poche settimane fa le compagne femministe sono riuscite a portare in piazza 500.000 di persone, quindi in realtà i numeri grandi si possono ancora fare. Adesso ci sono una serie di problemi di carattere politico che non consentono di fare le grandi manifestazioni in cui si converge su piattaforme unitarie tra realtà estremamente differenti. C'è una sorta di polverizzazione nel cercare di comunque tenere viva la questione, tenere aperto il dibattito, dire la propria, ma non c'è la capacità di convergere, e per questo secondo me si spiega il numero così alto di mobilitazioni e tutte sostanzialmente non con partecipazioni oceaniche. Quindi secondo me la fase di mobilitazione è buona, ma andrebbe fatto il passo successivo, cioè quello di sforzarsi di trovare un'unitarietà e superare gli ostacoli che anche lo Stato ti mette di traverso.
Questa narrazione, no, di queste due guerre che ci vedono in qualche modo impegnati, lo siamo in realtà, perché contribuiamo a fornire sostegno e armi a due delle parti in causa in queste due guerre. Vabbè, poi questo vengono un po' assimilate, come viene assimilata la narrazione, appunto, vengono individuati due momenti di inizio che non sono corretti storicamente parlando, appunto il 24 febbraio 2022 e il 7 ottobre 2023, e viene attribuita una divisione di responsabilità che non è quella corretta sempre dal punto di vista storico. Insomma, volendo fare un parallelo, poi tu segui, le segui tutte e due le vicende, vabbè, la vicenda della Palestina la seguiamo insieme da allora, ma anche quello che è successo in Ucraina, in Donbass dal 2014, eccetera. Dove sono simili e dove sono molto diverse queste due storie, queste due guerre, anche a livello di percezione collettiva?
Allora, secondo me, innanzitutto potremmo anche iniziare a ragionare del fatto che si tratta di una guerra sola, ed è la guerra tra il vecchio mondo unipolare e il nuovo equilibrio mondiale multipolare che ormai si è già affermato. Quindi sono tutte guerre d'attrito per ridefinizione degli assetti locali all'interno di un nuovo ordine mondiale. Quindi vediamolo in quest'ottica, perché è una chiave di lettura fondamentale poi per capire le guerre. Un'altra cosa che dobbiamo capire, e l'hai detto già te, è comunque anche questo è fondamentale, che non si può mettere il giorno zero in un punto fissato arbitrariamente da qualcuno. O la narrazione è complessiva oppure si fa una distorsione. Pensiamo ad esempio al Conte di Montecristo, il libro. Se uno lo leggesse da metà, invece che dall'inizio, penserebbe che il protagonista è il cattivo. E invece no, si sta vendicando per tutto quello che ha subito. Quindi non possiamo accettare la narrazione della questione palestinese inizia il 7 ottobre, come non possiamo accettare che quella ucraina inizia il 24 febbraio 2022. Quindi bisogna analizzare tutte le cause, che sono cause locali, specifiche, ma anche in questo caso cause di natura generale, perché anche sulla questione ucraina è evidente che c'è questa ridefinizione del nuovo ordine mondiale, mentre sulla questione palestinese è un po' meno intuitivo da capire, perché ci sono delle dinamiche molto più complesse nel mondo arabo. Però l'elemento fondamentale che dobbiamo mettere a fuoco, secondo me, è che già da autunno scorso, ma anche sostanzialmente dalla primavera scorsa, era evidente e conclamato il fatto che ci sarebbero stati cinque nuovi paesi che avrebbero preso parte ai BRICS, quindi l'alleanza del nuovo ordine multipolare guidato da Cina e Russia. E questi nuovi paesi in realtà erano sei originariamente, c'era pure l'Argentina, ma poi con la vittoria di Milei non se ne è fatto assolutamente nulla. Però gli altri cinque paesi erano nell'ordine Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Iran. Quindi, a parte che sono sostanzialmente i maggiori produttori di petrolio mondiale, cioè, ce n'è aiosa, ce n'è a sufficienza da scombussolare i mercati globali, però c'è anche una questione di natura geopolitica. Se noi guardiamo la carta geografica della destabilizzazione attuale, quindi la crisi nel Mar Rosso, la tensione nel Golfo Persico, vediamo che sostanzialmente sono tutte intorno a questi nuovi stati che sono entrati nei BRICS. Quindi è evidente che anche questo è un momento di tensione tra questi due nuovi mondi. Questi due nuovi mondi che hanno avuto anche una capacità che noi in Occidente tendiamo sempre un po' a sottovalutare, che è stata quella della ricomposizione di una frattura storica che potrebbe avere circa, mi pare, un 600-700 anni, adesso non so, comunque roba abbastanza incancrenita, tra sciiti e sunniti. E quindi questa ricomposizione ha portato a un avvicinamento delle forze sciite a quella che era l'area di influenza prevalente dei sunniti. Quindi la Palestina, che è sempre stata in qualche misura coccolata dai paesi sunniti, in primis l'Arabia Saudita, ha iniziato ad avere un rapporto privilegiato anche con paesi sciiti, come ad esempio può essere l'Iran. Ora non sappiamo di che natura, di che tipo, cosa sia successo, però tutto questo ha contribuito a un salto di qualità, perché noi appunto ti ricorderai quando ci mobilitavamo per la seconda intifada, in cui dovevamo narrare del massacro del popolo palestinese che lottava con le pietre e che con magari qualche fuciletto rimediato chissà come. Ecco, no, adesso non è assolutamente una seconda intifada, una terza intifada, non c'entra niente con tutta quella storia, è davvero una guerra in cui la resistenza palestinese con la guerriglia urbana sta tenendo testa all'esercito israeliano frustrato e umiliato sul campo di battaglia, che non riesce a spuntarla sulla resistenza e si accanisce sulla popolazione con delle rappresaglie feroci che hanno portato fino al giorno d'oggi a 30.000 morti.
Proprio oggi, ultimo aggiornamento di questa macabra e drammatica cronaca, 100 morti, cioè oltre 100 morti, con pare spari sulla folla che si stava, diciamo, lanciando disperata nel nord della striscia di Gaza sui convogli di generi alimentari, no? Addirittura con gli stessi americani, che hanno sempre e continuano a sostenere in modo imperterrito Israele, che dicono si sta creando le condizioni per una nuova Mogadiscio. Israele non spari ai poliziotti di Hamas che cercano di gestire la distribuzione dei beni. È un po', per citare un grande autore della contemporaneità, il generale Vannacci, non so se lo conosci, questo grande autore, che parlava di mondo al contrario. Sentire un presidente statunitense o un segretario di Stato statunitense esprimersi in questi modi censori nei confronti di Israele, nonostante che poi nella realtà continuino a ricoprirli di soldi e di armi, un pochino a me colpisce, visto che, diciamo, la vicenda della Palestina mi sta a cuore da, appunto, più di un ventennio, e quindi non avevo mai assistito a prese di posizione di questo tipo. Non stupisce anche te, al netto del fatto che sappiamo bene che sono soltanto parole e poi i fatti sono ben altra cosa?
Se si guarda soltanto alle dichiarazioni, alle esternazioni e al contributo anche concreto che stanno dando gli Stati Uniti ad Hamas negli ultimi giorni, sì, sembrerebbe un qualcosa di assolutamente inspiegabile. Se invece si inserisce nella cornice globale, quella a cui vi dicevo prima, della definizione del nuovo ordine mondiale con i BRICS, allora diventa tutto un po' più chiaro. Cosa è successo? Che gli Stati Uniti hanno provato negli ultimi due mesi e mezzo a trovare un accordo di pace tra Israele e Palestina. È un accordo di pace che però incontra notevoli difficoltà. Iniziamo pure a dire che l'accordo di pace non lo fanno perché vogliono la pace, ma perché questa vicenda potrebbe interferire pesantemente nelle imminenti elezioni americane, perché sappiamo che Trump è l'uomo di fiducia di Israele, quindi ci sta questa componente. Ma al netto delle motivazioni che hanno spinto gli Stati Uniti a intervenire, è evidente che c'è un tentativo in corso di cercare di ricomporre la crisi palestinese, tentativo che viene indicato come il vertice del Cairo, in gergo colloquiale, perché al Cairo gli Stati Uniti hanno cercato di portare le forze palestinesi, a parte compiendo anche un po' un errore grossolano, perché nella narrazione presentata in Occidente si parla di guerra di Hamas contro Israele, e gli Stati Uniti inizialmente avevano un po' assorbito questa narrazione falsa proposta da loro e quindi hanno cercato di fare l'interlocuzione di pace soltanto con Hamas, e questa cosa ovviamente non è andata da nessuna parte, si è arenata in tutti i modi e non ha funzionato. E invece il mondo multipolare, quindi il mondo dei BRICS, agisce in maniera diversa, agisce cercando di fare dei percorsi inclusivi di tutte le realtà sul territorio, ed è per questo motivo che proprio in questi giorni, dal 29 febbraio al 2 di marzo, quindi fino a domenica, da oggi fino a domenica prossima, a Mosca si sono riunite tutte le forze politiche e militari palestinesi in un vertice interpalestinese che punta in alto. Ovviamente non si può non notare il fatto che prima di volare a Mosca, prima di mandare a Mosca tutte queste delegazioni, si sia dimesso il governo palestinese, quindi è ovvio che adesso bisogna fare un nuovo governo palestinese. Quindi la domanda è: dove verrà fatto questo governo, a Mosca o al Cairo? Non è una questione da poco, perché se venisse fatto a Mosca sicuramente gli Stati Uniti avrebbero molta molta meno presa in tutta l'area medio orientale, perché comunque è noto che nell'ANP gli Stati Uniti hanno un forte potere, una forte presenza e una forte capacità di condizionamento, che non la vogliono assolutamente perdere. E per conservare questa, negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno iniziato a fare trepitose concessioni alla Palestina, cose inaudite che non si sono mai viste prima, e non solo nella componente palestinese che, che sono il loro interlocutore privilegiato e radicato, cioè ANP, Fatah e piccoli altri gruppi, ma a Cairo si tratta anche con Hamas, e quindi queste concessioni vengono fatte anche a Hamas e a volte assumono caratteri particolarmente inediti. Gli Stati Uniti hanno imposto a tutti sostanzialmente di tagliare i fondi alla Palestina. Proprio stamattina hanno annunciato, ieri sera, quindi da noi è arrivato stamattina, hanno annunciato di aver messo 53 milioni di dollari così in aiuti soltanto per sbloccare la situazione. In più c'è stata questa vicenda completamente inedita del lancio aviotrasportato di aiuti su Gaza. Insomma, Gaza non è una regione remota che non ci si arriva in nessun posto, è una gabbia chiusa che c'ha dei cancelli, uno dei cancelli sta pure sull'Egitto, loro stanno al carico, sarebbe bastato aprire il cancello, entrare con i camion e distribuire gli aiuti. Quindi perché paracadutarli? Perché probabilmente non contenevano solo cibo e medicinali, non erano solo aiuti umanitari, ma erano un qualcosa per convincere tutte le fazioni palestinesi a rimanere nella sfera o di stare in una sfera che abbia sulla quale abbia una qualche influenza gli Stati Uniti. Questa cosa a Israele non andava assolutamente bene e quindi hanno deciso di sabotare il tentativo di pace portato avanti dagli Stati Uniti, perché stava andando troppo oltre, stavano facendo troppe concessioni ai palestinesi. E per questo secondo me c'è stata la strage di oggi, completamente ingiustificata, una rappresaglia spietata che può vedere il suo senso soltanto nel far saltare gli accordi di pace che stavano provando a fare gli americani, quindi un sabotaggio all'azione di Biden. È un qualcosa di cinico, spietato, ma sappiamo che con Israele bisogna perdere la tenerezza nei ragionamenti e guardare alla concretezza delle cose. Quindi secondo me questa è la chiave di lettura. Quindi che situazione esce da questo scenario? Una situazione sicuramente che dal punto di vista geopolitico, vabbè, ma è trascurabile, sicuramente va a vantaggio del tentativo che si porta avanti a Mosca. Sul campo, anzi, rimangono un centinaio di morti e svariate centinaia di feriti, ma il dato più innovativo dal punto di vista politico è sicuramente una frattura difficile da sanare tra gli Stati Uniti e Israele. Ecco, questa secondo me può essere un qualcosa che può ridefinire gli assetti, ancora di più gli assetti nella regione, perché se Israele non ha la sponda degli Stati Uniti, allora si mette in una situazione molto difficile e quindi dovrebbe rivedere anche l'arroganza e la ferocia con cui si relaziona con i propri vicini.
Beh, diciamo che bisognerebbe capire, ma tendenzialmente sulla base dei dati a disposizione, che poi sono tutti abbastanza discutibili, perché purtroppo quando si parla di Israele, come quando si parla di Ucraina, poi vedremo anche, ti chiedo anche una cosa su questo proprio da giornalista che conosce entrambe le questioni, non si sa mai quali siano i numeri reali, no? Gli dati reali, le notizie, quelle vere, verificabili e verificate. Bisognerebbe capire quanto sia grande la dipendenza dal punto di vista militare, strategico ed economico di Israele dagli Stati Uniti, perché per alcuni Israele è un paese tecnologicamente avanzatissimo che tutto sommato non avrebbe tutto questo bisogno del sostegno americano. Per altre visioni invece, come tu stai dicendo, perdere un appoggio creerebbe, diciamo, un contraccolpo molto difficile da gestire. Non so, tu immagino che propendi un po' per questa seconda ipotesi, visto che ne hai parlato prima.
Sì, se vogliamo parlare di dati difficili da quantificare, io ci metterei in primis quello sulle vittime. E però il confronto tra la guerra in Ucraina e quella in Palestina ci aiuta pure a capire le differenze di strategia. In Ucraina è una guerra che va avanti a 10 anni, si è accelerata negli ultimi 2 anni con l'ingresso della Russia, e soltanto in questi 2 anni ci sono stati un numero imprecisato di morti e feriti, ma che potremmo quantificare sul 500.000 morti e feriti irrecuperabili, non più adatti al combattimento. La ripartizione dovrebbe essere sui 400.000 ucraini e 100.000 russi, quindi numeri giganteschi, una guerra di quelle pesanti, però questi sono militari, i morti civili in Ucraina in questi ultimi due anni, per non parlare dei precedenti in cui era una guerra civile, quindi era un po' più difficile fare il conto dei civili morti, quindi, perché è proprio difficile capire chi sia civile e chi sia combattente. Però in questi due anni ci sono stati circa 10.000 morti, grosso modo, in Ucraina, e di questi 646 bambini. È un dramma, 10.000 morti e 646 bambini, è un dramma, è un qualcosa che peserà sulle coscienze di tutti per sempre, sarà indelebile il dolore. Però sono 10.000 su mezzo milione complessivi, quindi una parte minima delle vittime complessive. A Gaza, in questi cinque mesi, tra una settimana saranno cinque mesi, sono stati uccisi 30.000 palestinesi, di cui grosso modo 5.000 combattenti, tutto il resto civili. Quindi le parti sono invertite, la maggioranza sono vittime civili e di questi circa il 40% sono bambini. E questo la dice lunga sul tipo di guerra che si sta portando avanti, perché la Russia è noto che ha violato tutte le regole base dell'ABC del soldato su come deve essere condotta la guerra, perché tutti i manuali di guerra ti dicono: prima di fare un attacco spiana tutto con l'aviazione, l'artiglieria, e poi ci mandi la fanteria a camminare sulle macerie. Ecco, questa cosa di camminare sulle macerie e sui cadaveri la Russia non l'ha voluto fare, e quindi scongiurato di imporre sofferenze maggiori del necessario all'Ucraina, imponendole dei bombardamenti. Questa guerra è inedita per il fatto che non ci sono stati praticamente bombardamenti aerei, quasi nulla, qualcosa di missilistico c'è stato, ma pochissima roba, e pure il resto dell'artiglieria viene usata molto molto poco. E quindi la Russia manda avanti la fanteria senza fare questo lavoro preparatorio prima, e quindi il numero così alto di vittime russe nell'esercito è motivato da questa strategia, che alla Russia costa tanto, ma cerca di contenere il danno alla popolazione civile. Israele non fa assolutamente questo. Israele spiana tutto e manda i suoi soldati a camminare sulle macerie. Il fatto che la maggior parte dei morti siano civili ne è la prova provata. Ma questo come si collega al discorso di Fedù? È che bisogna vedere quali sono le armi che vengono utilizzate per ogni tipo di guerra, perché appunto in Russia per alcuni versi assomiglia davvero tanto ancora alla Seconda Guerra Mondiale, con la fanteria che marcia e si ritrova a dover affrontare un nemico che si combatte sostanzialmente alla pari.
Addirittura, scusate, dopo si sono viste le trincee dopo veramente sì, quasi un secolo. Io non le ho mai viste nelle guerre. Le guerre ormai erano aerei e missili e droni, e invece qui, come dici tu, c'è la fanteria, addirittura abbiamo visto le trincee.
Che stanno appunto i soldati asserragliati in queste trincee nel fango e difendono le posizioni. Invece quella che conduce Israele è proprio l'ABC del manuale della NATO di come condurre una guerra: bombarda con i missili, con l'artiglieria, con gli aeroplani, con quello che ti pare, e poi manda i soldati a camminare sulle macerie. Ecco, però il fatto è che questi aeroplani, ad esempio, nel caso più eclatante degli aeroplani, sono solo di fabbricazione americana, quelli di cui dispone Israele. Se si dovessero interrompere le catene di approvvigionamento per questi aerei, quelli rimangono a terra, non funzionano più, Israele si trova senza aviazione. Sulle comunicazioni, i sistemi satellitari, idem, sono strettamente integrati quelli statunitensi e quelli israeliani, quindi quelli israeliani a quelli statunitensi, scusate. Quindi nel giorno in cui si dovessero deteriorare i rapporti tra i due, Israele è pure accecata, non c'è più satelliti di spionaggio, non c'è più qualcosa di comunicazione, ce l'ha, ma poca roba, non sufficiente a quello che è il suo fabbisogno in questo momento, ma che potrebbe non esserlo neanche nel momento in cui magari lo scenario si allargasse, perché ricordiamoci sempre che Israele sta bombardando quotidianamente il Libano, la Siria e altri paesi. Sostanzialmente adesso in Yemen non sta bombardando lei perché ci pensano gli americani, però diciamo che è molto aggressiva sui suoi vicini, che fino a questo momento non hanno reagito. Semmai ci dovesse essere un allentamento dei rapporti con gli Stati Uniti, quindi un maggior isolamento internazionale di Israele, Io non lo so se magari continueranno i vicini di Israele a mostrare tutta questa pazienza. Quindi, ecco, secondo me, per rispondere alla tua domanda, questa è la situazione. Israele ha bisogno degli Stati Uniti, da sola non se la cava, e se si dovesse allentare il rapporto, oppure trovando una soluzione tecnica, non ne esce da un problema militare più ampio, che è l'accerchiamento che si sta contribuendo a inferocire in questo momento intorno a Israele, grazie all'azione provocatoria e criminale di Israele nei confronti dei paesi terzi, oltre che contro il popolo palestinese.
Guarda, la tua spiegazione è talmente ampia e complessa che mi fa venire voglia di rilanciare. E in tutto questo la variabile Trump, o meglio la variabile elezioni 2020, novembre 2024, parlo degli Stati Uniti ovviamente, come si inserisce? In questa storia e nella storia, chiamiamolo così, parallela dell'Ucraina, perché anche lì un cambio di guida, no, potrebbe portare a dei cambiamenti importanti.
Sì, partiamo dal fatto che io non sono un espertissimo di politica interna americana, ma da quel poco che posso capire, se Trump lo fanno partecipare alle elezioni, vince a mani basse tutte le primarie, le sta razzolando alla grandissima. Quindi l'unico modo per non farlo vincere, secondo me, è con un intervento giudiziario. Detto ciò, qual è la differenza di strategia tra Trump e i democratici? E qui non facciamo le collaborazioni, perché Trump è già stato presidente e l'abbiamo visto all'azione. Trump è stato uno dei sette, mi sembra, o sei presidenti statunitensi che non ha iniziato nuove guerre, quindi già questo è un risultato, un dato politico su cui riflettere, anche se ricordiamo che non ha iniziato nuove guerre solo per via del fatto che l'Iran non ha voluto reagire in maniera proporzionata e immediata all'omicidio di Soleimani, del generale Soleimani. Detto ciò, qual è la strategia che Trump ha per l'Ucraina? L'ha mostrato già nel 2016, lasciamo perdere l'anno.
Comunque, 2016, Trump 2016, te lo confermo.
Ah, vedi, ci avevo pure preso. Con sostanzialmente la stabilizzazione della situazione in Ucraina, l'implementazione degli accordi di Minsk, che erano sostanzialmente un quacerbo contraddittorio di norme che non funzionava, però è riuscito a imporre un allentamento della tensione, cosa che invece non c'era con i democratici prima di Trump e dopo di Trump. I democratici hanno soffiato sul fuoco della guerra, perché la priorità strategica di tutti i democratici è sempre stata quella di contrapposizione diretta prima all'Unione Sovietica e adesso alla Russia, e stanno ancora all'interno dello schema della guerra fredda i democratici. Questo è evidente, hanno una politica vecchia che non capisce come si è evoluto il mondo, e mentre Trump ha una visione completamente sua. Lui mette al centro di tutto gli Stati Uniti, ha una centralità che è anche di natura economica e non di altro tipo, a lui tutto il discorso sull'egemonia globale, sul controllo di ogni angolo del pianeta, non gliene può fregare assolutamente di meno, a lui gli interessa mettere in tasca i soldi, ed è un imprenditore e guarda al denaro, quanto soldi riesce a incassare, e questo lo fa anche in macro, in termini di politica economica degli Stati Uniti. Quindi il suo protezionismo è orientato prevalentemente a far star bene gli americani, e nella sua ricetta per far star bene gli americani bisogna chiudersi a riccio, quindi allentare le spese militari, non ostinarsi a voler controllare tutto il mondo, perché lì c'è pure un po' di liberismo sfrenato, questa fiducia completamente ingiustificata e insensata in queste mani invisibili che dovrebbero regolare le cose, però lasciamoli nelle loro convinzioni, non stiamo qui ad argomentare su queste cose, ma in tutto ciò cosa si traduce? Non in un pacifismo, perché lungi dall'esserlo, ma nel voler fare una guerra sostanzialmente commerciale e non militare, ma comunque un conflitto con la Cina. Quindi i democratici puntano ad attaccare la Russia e Trump punta ad attaccare la Cina. Sinceramente non so dirvi quale sia lo scenario più spaventoso, perché la Russia sì è una potenza nucleare, che sappiamo quanto è capace, quanto è forte, e non l'auguro a nessuno di farci una guerra contro, ma la Cina potrebbe essere ancora di più, perché la Cina non ostenta tutte le proprie disponibilità militari, le proprie capacità, quindi nessuno sa quanto può essere potente la Cina. Ma a prescindere da ciò, per continuare il focus sul Medio Oriente, noi in questa fase vediamo l'altra differenza, quindi sullo scenario geopolitico globale, democratici contro la Russia, Trump contro la Cina, ma su Israele si stanno accentuando le divisioni, anche in chiave elettorale, perché l'uomo di riferimento di Israele negli Stati Uniti, a prescindere da chi fosse stato il presidente degli Stati Uniti, quindi anche negli anni passati, era Donald Trump. Era una sorta di ambasciatore occulto di Israele negli Stati Uniti, è un uomo che ha sempre avuto sulla sua scrivania la bandierina di Israele, è l'uomo che ha spostato l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, perché riconosce il diritto di Israele di prendersi tutto. Quindi questo è Trump, e quindi probabilmente, se dovesse venire eletto Trump, la mia previsione è che si allenterà la tensione sull'Ucraina, si accentuerà la tensione commerciale sulla Cina, il Mar Cinese meridionale, blocchi navali e quant'altro, ma sicuramente ci sarà un appoggio pieno e incondizionato a Israele. E secondo me Biden questa cosa l'ha capita, ha capito che non prenderà un voto dalle lobby ebraiche negli Stati Uniti, che muovono ingenti quantitativi di voti per le elezioni, e quindi punta completamente dall'altra parte, dice: se lì non prendo niente, cerco almeno di non scontentare quelli che stanno dall'altra parte e vado a raccimolare qualcosa. In gergo tecnico si chiama un second best. Secondo me quindi sta facendo questo. Quindi io non so dirvi cosa sia meglio, o non posso spacciare uno per pacifista semplicemente perché chiudo un conflitto, perché comunque un presidente degli Stati Uniti quando chiude un conflitto è per aprirne un altro, quindi fiducia in nessuno dei due, questo è il messaggio che mi sento di mandare.
Chiudiamo un po', tornando in Italia, questo diciamo viaggio in parallelo abbiamo fatto in questo podcast, in questa trasmissione. Tornando in Italia, torniamo per esempio alla manifestazione di oggi, no? Una manifestazione che ha portato davanti a Montecitorio il tema della guerra, il tema della complicità con le politiche del governo israeliano, e quindi anche con una sorta di dispiacezione. A me capita, Alberto, recentemente mi è capitato spesso di per motivi di lavoro di accogliere delle interviste di rappresentanti politici italiani fuori dal Parlamento, quindi a pochi metri dal punto in cui oggi si è svolta la manifestazione. E sul tema di Israele c'è sempre questa premessa che è quasi ormai una sorta di sigla, di intro, no? Quando al ministro Tajani piuttosto che ai parlamentari di tutti i partiti, cosa dice di quello che sta avvenendo a Gaza, no? 30.000 morti, no? Innanzitutto noi siamo a fianco dell'amico Israele che ha il diritto di difendersi. Detto questo, e poi parole senza tanto costrutto. Allora, di fronte a una realtà, a un'evidenza che penso sia più forte di ogni tipo, cioè, il gran numero di manifestazioni di cui abbiamo parlato all'inizio dell'intervista, Alberto, significa che comunque la percezione di qualcosa di orribile che stia avvenendo è diffusa, anche nel mondo sono tante manifestazioni, no? A fronte di questo, no? Parliamo soltanto dell'Italia, quanto potrà durare un atteggiamento tale da negare l'evidenza? Un po' come con la questione del Donbass, no? Tu ti sei confrontato tante volte in televisione anche con politici, no? È un altro governo ai tempi, però più o meno, no? Insomma, quanto può durare l'assoluto muro di gomma rispetto a quelli che sono i dati di realtà e quelli che sono i dati storici? Non so se è chiara la domanda, però penso di sì, perché è qualcosa con cui ti sei confrontato in prima persona, diciamo.
Io ti voglio riportare con la memoria un annetto fa, due anni fa, all'inizio dell'intervento russo in Ucraina, in cui il mantra di tutti quanti gli interlocutori politici, mediatici e quant'altro era: premesso che c'è un aggredito e un aggressore.
Bravissimo, esattamente quello.
E mi hanno proposto anche a me, quando andavo in televisione a quel tempo, di fare questa premessa, ed era una condizione fondamentale per poter continuare a stare in televisione. E io ho detto di no, infatti poi mi hanno trombato dalla televisione. E perché ti chiedevano di fare questa premessa? Perché la soglia di attenzione dell'ascoltatore in media è di pochi secondi, ma decine di secondi per ogni intervento. Poi l'ascoltatore per lo più si distrae, non tutti ovviamente, c'è chi segue il ragionamento fino a fondo, però la maggior parte degli ascoltatori perdono l'attenzione dopo pochi secondi. E quindi, dicendo questa frase, questa banalità che però ti posiziona da una parte, sembra che c'è un'omogeneità di tutti gli interlocutori nell'esprimere un concetto. Poi dopo puoi dire pure il contrario, questo è rilevante, perché tanto la gente non ti ha più ascoltato, quindi stai magari a posto con la coscienza, dici una cosa giusta, però il messaggio che hai veicolato è quello, questa banalità della semplificazione. E quindi quanto può durare una narrazione distorta che non ci fa vedere la ferocia, non ci fa vedere il male e tutte quelle che sono anche le nostre responsabilità? Sulla questione ucraina la risposta è molto facile. Fino a quando non si vince, perché sostanzialmente la Russia sta ribaltando coi fatti la narrazione che c'è stata fino a questo momento. E il problema è che in molti, quelli che hanno creduto alle fandonie di questi ultimi due anni sulla questione ucraina, su come stessero andando le operazioni sul campo, ha dei risvegli abbastanza traumatici, mentre chi ha visto con lucidità vede una linea di coerenza e di omogeneità della narrazione. Quindi diciamo che per l'Ucraina è abbastanza facile e si sta definendo anche in questi stessi giorni. Sulla questione palestinese è molto più difficile, perché non ci sarà una capitolazione di uno Stato, perché non c'è lo Stato, comunque io mi auguro che ci sia una vittoria della Palestina, questo è evidente, però anche la vittoria, come si estrinseca la vittoria della Palestina, perché già resiste, diciamo che la simmetria della guerra è anche nella possibilità di vittoria, perché in questa situazione se Israele non vince militarmente ha perso, mentre la Palestina, se non perde militarmente, ha vinto, perché è riuscita a fermare la propria esistenza. Quindi quale sarà il momento in cui ci si sveglierà da questa confusione, da questa nebbia mediatica che ci hanno imposto? Questo è molto difficile da dire, perché pensate, oltretutto non c'è riuscita persona molto più autorevole e importante di noi, cioè il Papa, la Chiesa, lo stanno dicendo da mesi, che così non può andare, che le cose vanno molto male, che è intollerabile quello che sta facendo Israele, e rimane inascoltato anche il Papa. Cioè, un paese bigotto come il nostro, che fino a qualche anno fa stava in fila per baciare i pedali, ma adesso rimane sordo ai gridi d'allarme, agli appelli disperati del Papa. Questo perché? Perché ovviamente noi siamo strettamente coinvolti con Israele, siamo molto addentellati, siamo molto invischiati in questa guerra, quindi dobbiamo cercare di gestire la situazione, che non sappiamo che esiti avrà, perché se noi siamo coinvolti con Israele nella guerra, e se Israele perde la guerra, e perdere la guerra vuol dire non soltanto essere battuti sul campo, ma essere battuti anche politicamente, e essere battuti negli accordi di pace, e può voler dire magari anche dover affrontare dei processi per crimini di guerra. Ecco, se noi siamo stati alleati di Israele, nel momento in cui Israele dovesse essere messa sul banco degli imputati di un tribunale di guerra, e noi abbiamo le nostre responsabilità come paese, gli abbiamo dato copertura politica, militare, economica, gli abbiamo dato ogni forma di sostegno a Israele. E quindi che faremo nel giorno in cui dovesse essere condannata per crimini di guerra, per genocidio, per tutte le atrocità che sta facendo? Cosa faremo nel giorno in cui la nuova comunità internazionale di questo nuovo ordine mondiale arriverà a chiedere il conto? Ecco, questo è il motivo per cui non sappiamo quanto può durare e come può durare, perché in una situazione scivolosa come questa le reazioni possono anche non essere lineari e razionali, può succedere davvero di tutto.
tu poi ti lascio, che so che domattina hai una segna stampa molto presto, tu sei convinto che il vecchio mondo unipolare è destinato a soccombere rispetto alle pressioni del nuovo mondo multipolare che si sta affacciando con forza a livello economico, strategico, sociale, demografico, forse anche militare? Sei convinto che questo cambio sia per arrivare?
No, non sono convinto che sia per arrivare, io sono convinto che sia già arrivato, e lo vediamo in termini di PIL, e i paesi del BRICS mi pare che hanno 10 punti di PIL in più, 10% di PIL in più rispetto ai paesi del G7, c'è molta più popolazione mondiale e soprattutto c'è più capacità attrattiva. Noi quello che ci ostiniamo a non vedere è che il nostro mondo, il mondo occidentale, è sostanzialmente già arrivato al capolinea. Ci ostiniamo a credere che possa in qualche modo continuare ad andare avanti così com'è, e non capiamo che non ci sta più nessuna possibilità di sbocco. Non abbiamo potere finanziario, non abbiamo più le fonti di approvvigionamento energetico, non abbiamo più una capacità industriale. Cosa vogliamo fare? Abbiamo ancora un esercito, ci spendiamo quello per fare l'ultima disperata guerra? No, sinceramente non mi va di difendere un qualcosa, un sistema che è già morto con delle guerre che ci potrebbero portare ad ulteriori disfatte e dolori. Quindi secondo me prendiamo atto che c'è un nuovo ordine mondiale, un nuovo ordine che si basa su nuove regole, e nell'interesse dell'Italia cerchiamo di trovare una collocazione nel nostro paese all'interno di questo nuovo mondo, non necessariamente nella sfera di influenza del BRICS. A me piacerebbe, però non dico che sia necessariamente questa la soluzione, ce ne possono essere tante altre, però bisogna prendere atto del cambiamento e cercare di sfruttare l'occasione, perché dalle crisi si può uscire più forti. Secondo me questa crisi che si sta determinando in questo momento è una grande occasione per costruire non solo un mondo migliore, ma anche un paese migliore, un paese più giusto, che tenga conto anche dei bisogni degli ultimi, dei deboli, e che non si ponga in maniera ferocemente aggressiva nei confronti degli altri popoli.
Va bene, chiudiamo quindi con un auspicio ottimistico, questo è un bene. Grazie Alberto, come sempre torneremo a chiederti insomma di intervenire, e tu tendenzialmente ci direi di sì, perché dici sempre di sì.
chiaramente.
Sei affezionato alla Città Aperta, ma giustamente insomma. Va bene, Alberto Fazzolo, giornalista, grazie e buonanotte.
Grazie a te, buonanotte a tutti gli ascoltatori.
Buonanotte naturalmente per chi ci sta ascoltando in diretta. Questa è l'ultima puntata di Block Notes, appunti di contemporaneità, il giovedì sera. Dalla prossima settimana, per chi vuole seguire questo piccolo spazio di informazione in diretta, l'appuntamento è il martedì alle ore 14. Per chi invece ci segue ascoltando i podcast, domani mattina sarà disponibile il podcast di questo ventesimo episodio, di questo diciannovesimo episodio. Ancora il ventesimo non sono arrivato, lo sto dicendo a un fantasma che si aggira qui nello studio. Questo è il diciannovesimo episodio di Block Notes, appunti di contemporaneità. L'appuntamento, lo ripeto, per chi non avesse capito, è per martedì prossimo alle 14. Naturalmente ascoltate con grande impegno tutti i programmi di Radio Città Aperta. Il nostro palinsesto è veramente incredibile. Buonanotte a chi ci segue in diretta, un saluto a chi ci segue ascoltando il podcast. Thank you.
radiocittaaperta.it, la tua radio online.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.
...1965... i Beatles suonano a Roma. ...1970... viene approvato lo statuto dei lavoratori. ...1983... Vacanze di Natale si classifica al 9° posto della stagione cinematografica italiana, battuto ingiustamente da Flashdance. ...1992... Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato. Comincia Mani Pulite. ...2002... gli After Hours pubblicano Quello che non c'è. ...2012... Nicolas Vaporidis e Giorgia Surina si sposano nella meravigliosa cornice di Mykonos. Oggi, Radio Città Aperta lancia la nuova app. Scaricala dagli store Android o Apple. E se accendi il Bluetooth, puoi ascoltarci anche in macchina. Puoi sempre ascoltare Radio Città Aperta, ma da oggi puoi ascoltarla sempre.